Cari amici di Visione TV, benvenuti a un nostro nuovo appuntamento. Il piacere di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi c'è Beatrice Silenzi. Ciao Beatrice, giornalista, conduttrice radiotelevisiva. No,
Ciao, grazie Francesco, grazie a tutti, buongiorno.
grazie a te, è un piacere averti con noi. Beatrice ha pubblicato tempo fa questo libro, ecco, prego la regia di mandarlo in sovrimpressione. Eccolo qui, Il pensiero degli altri di Beatrice Silenzi con prefazione di Pietro Ratto. Vuoi spiegare, Beatrice, qual è il senso di questo tuo lavoro? Perché hai sentito il bisogno di scrivere questo libro?
Allora, perché credo che sia assolutamente importante ed indispensabile in una situazione come quella che stiamo vivendo ormai da mesi, da più di un anno e mezzo, che la gente possa conoscere tutti quanti i risvolti di quello che, insomma, è sembrata essere una narrazione veramente a volte assurda e estremamente contraddittoria. In questo libro ho ripercorso tutte le tappe che tutti quanti noi abbiamo vissuto, come dicevo, mettendo nero su bianco alcune delle situazioni più curiose anche in una prima parte. E, ho sentito questa esigenza perché in realtà da madre ho creduto opportuno farlo nei confronti di mia figlia che ha 20 anni e nei confronti anche di tutti quanti i ragazzi che comunque si trovano purtroppo a vivere una situazione che è più grande di loro e probabilmente non sono abituati anche e non sono stati abituati a gestirla in passato. Quindi, intanto tutto questo, diciamo, mi è stato, come dire, suggerito da Pietro Ratto, che è una persona davvero eccezionale con la quale collaboro, anche per il suo Bosco Ceduo. È una persona che sicuramente mi ha spinto a farlo perché appunto era consapevole del grosso lavoro che io comunque ho continuato a fare in tutti quanti questi mesi, trasportandolo dall'emittente per la quale avevo iniziato a fare appunto libera informazione e che poi invece non ho potuto più proseguire lì. Quindi ho continuato sul mio canale YouTube a portare avanti delle interviste quotidiane. E alcune di queste, perché insomma immaginerai che con un'intervista al giorno di cose ce ne sono davvero tante, alcune di queste sono diventate la seconda parte di questo libro.
Senti, Beatrice, nel mettere insieme tutte le analisi di questi personaggi controcorrente, hai ricostruito un filo che smaschera, che demistifichi il racconto prevalente?
Beh, credo che tutti quanti noi sappiamo molto bene come siano andate le cose. Poi, chiaramente, nella seconda parte, diciamo, gli ospiti che ho preso in esame, parlano, portano avanti delle tesi che ho dibattuto nella prima parte, però ognuno secondo il suo ruolo, ognuno secondo la sua professione. Quindi, naturalmente, ci sono i pareri, di personaggi che, insomma, sono ben noti, nell'ambito della libera informazione, da Enrica Perucchietti a Pietro Ratto, Paolo Becchi, alle parti scientifiche che sono state portate avanti da Fabio Franchi, Stefano Scoglio, c'è Marcello Pamio, c'è Silvana De Mari. E naturalmente, ognuno ha portato il suo contributo, senza tralasciare naturalmente anche le parti che riguardano l'economia con Valerio Malvezzi oppure, con, la giurisprudenza, insomma, l'aspetto giuridico costituzionale con Angelo Giorgianni. Direi che è un libro che riassume un po' tutto, no? A 360 gradi, tutto quanto quello che è stata narrazione corrente e contraddizione, come ti dicevo prima.
Senti, Beatrice, hai l'impressione che con la scusa del Covid si siano molto ristretti gli spazi di libertà, di libera informazione?
Sì, la prima libertà che c'è stata compressa è sicuramente quella personale, quindi siamo stati segregati in quello che noi abbiamo carinamente in termine anglofono chiamato lockdown, ma è stata una segregazione casalinga. E da lì in poi è stato tutto un comprimersi di libertà, quindi io ci tengo molto, tra l'altro, a questo aspetto, l'aspetto giuridico, perché Comunque questa è parte dei miei studi, quindi credo che sia una cosa che probabilmente ancora oggi viene sottovalutata, non si tiene più che altro a mente che noi abbiamo una Costituzione e sembra che molta gente l'abbia anche assolutamente dimenticata. Quindi sì, le nostre libertà sono compresse di qualsiasi tipo, quindi ripeto, da quella che era una segregazione casalinga, poi è diventata anche una segregazione del pensiero, delle idee, anche della volontà, ritengo.
Fra tutti gli autori che hanno contribuito alla realizzazione di questo lavoro, ce n'è uno in particolare che ha espresso delle tesi che ti hanno particolarmente colpita, che pensi che meritano di essere sottolineate con maggiore forza?
Io sono affezionata a tutti. Devo dire che probabilmente la persona con cui ho legato di più fin da subito, ma perché è stata una simpatia innata, è con Enrica Perucchietti, che ha sicuramente iniziato a collaborare con me e già molto prima, insomma, di questo discorso, quindi già molto prima della pandemia, del coronavirus. E ho trovato una persona veramente pungente, ironica, che sa molto bene esprimere il suo parere. Però poi è chiaro che questi personaggi che ho scelto, questi ospiti, diciamo, a parte che rappresentano, come sottolineavo prima, soltanto una piccola parte di tutti quanti quelli che sono intervenuti, però credo che ognuno di loro abbia lasciato in me una traccia e io poi mi affeziono alle persone, nel senso che molti sono ritornati, sono persone che ancora oggi sento, intervisto, perché mi piace proprio il loro parere, mi piace il loro punto di vista, quindi credo che siano comunque tutte persone che vale la pena di seguire.
Senti, Beatrice, hai l'impressione che si stia andando verso un regime di vera dittatura? Ecco, passati 2 anni dall'inizio di questa emergenza che sembra non finire, sembra oramai che tanta gente abbia accettato questa come la nuova normalità. Ecco, è un'impressione che secondo te ha del vero?
Purtroppo sì, e te lo dico senza mezzi termini, credo che chiunque abbia, come dire, un ricordo anche di anni trascorsi all'insegna di un vago pluralismo, che ora tra l'altro non c'è neanche più, si renda perfettamente conto criticamente e oggettivamente che le cose stanno così, sono ben diverse da quelle che abbiamo respirato precedentemente. Quindi sì, la risposta purtroppo è sì. Se però fai questo discorso nel mainstream, ti diranno che sei un complottista e la dittatura è un'altra cosa.
Senti, Beatrice, il Green Pass è uno strumento di controllo digitale, o uno strumento di salvaguardia sanitaria, come ripete il governo?
Beh, io credo che tutti quanti sappiano molto bene che il Green Pass è uno strumento di controllo e probabilmente arriveremo anche a qualcosa di ben più deteriore, no? Quindi più grave rispetto a quello che stiamo vivendo. E no, non c'entra niente con la salvaguardia della salute. Bene ripeterlo e sottolinearlo, anche se so che tanti già lo fanno. E probabilmente queste cose ce le raccontiamo anche spesso soltanto tra noi, perché è un po' come il discorso che facevamo pochi istanti fa della dittatura, cioè spiegare queste cose poi in realtà nel mainstream non è così semplice. Io immagino che però ci sia da qualche parte ancora residuo un po' di senso critico e che quindi le persone sappiano e possano capire che il Green Pass è una cosa che assomiglia più a un lasciapassare di antichi regimi.
Ecco, eppure il mainstream ridicolizza, banalizza le posizioni di chi si oppone a questa
Sì.
dittatura di fatto, continuando a sostenere tesi irrazionali e antiscientifiche. Noi siamo stati insieme il 25 settembre a Roma, in una manifestazione
Sì.
riuscitissima a Piazza San Giovanni, completamente annullata dal circuito informativo. Non riescono più neanche a, diciamo, a recitare la parte di quelli che informano in maniera neutra. Cioè, ormai c'è un livello di decadimento tale che non hanno paura più neanche di salvare le forme.
Sì, è stata una manifestazione molto riuscita, tra l'altro è stata anche un'ottima occasione per incontrarsi, perché anche questo secondo me è molto importante per tutti quanti quelli che sono in questo ambito, fare fronte comune. Perché a volte io questo lo sottolineo spesso, siamo un po' come tanti piccoli Davide contro un unico Golia e sinceramente credo che forse è questo che non ci fa essere forti abbastanza. È una manifestazione che è stata molto strumentalizzata, chiaramente quello che è venuto fuori soprattutto è il discorso sulla Skilly Row che per carità, resta comunque un punto cardine e probabilmente ha dato il là anche a tante altre manifestazioni. Però siamo ormai, credo, abituati a essere, come dire, a non essere presi in considerazione, a essere dileggiati, così fanno abitualmente.
Secondo te Beatrice è ancora presa il mainstream sulla maggior parte dei cittadini italiani o scema la forza, la capacità di incutere paura o di proporre falsi miti? Pensi che sia ancora forte il mainstream?
Beh, io sono comunque a contatto stretto con il mainstream, certamente la nostra realtà è una radio e televisione che comunque è interregionale, quindi sì, devo dire non è facile. Le persone stanno via via prendendo e acquisendo più consapevolezza, però c'è ancora molto lavoro da fare e credo che, insomma, quello che stiamo facendo sicuramente è molto importante, ma non basta. C'è necessità sicuramente ed urgenza di velocizzare certo tipo di discorsi, di veicolarli forse in una maniera più convincente. Sebbene comunque il fatto che ci sia una manifestazione o più a settimana, beh, questo mi fa ben sperare per il futuro.
C'è una parte di popolazione che non ha digerito questo metodo di governo e continua nonostante tutto a resistere, a scendere in piazza contro il Green Pass. Sono milioni di cittadini, ma il governo ha deciso di fatto di ignorarli come se non esistessero. Ecco, cosa pensi che può accadere in prospettiva? Con questa gente, bene o male, Draghi e compagni dovranno avere a che fare, visto che non possono farli sparire, non vogliono trattare politicamente con loro. Secondo te qual è la soluzione che si prospetta nei prossimi mesi?
Beh, mi stai facendo la domanda del secolo. Io spero e mi auguro che ci sia da parte della politica probabilmente un recupero di quello che è, diciamo così, forse un sogno che abbiamo perduto e probabilmente che ci sia anche maggiore consapevolezza, sebbene le rivoluzioni, no? Nascono da piccoli, sparuti gruppi di persone e possono arrivare a, diciamo così, a un coinvolgimento poi totale, a modificare le cose. Certo che al momento attuale è una strada ancora un po' lunga e insidiosa, quindi stiamo a vedere che cosa succederà nei prossimi mesi.
Beatrice, pensi che questo tipo di sistema possa degenerare in una dittatura classica? Cioè, dopo il silenziamento delle voci che si oppongono, la bastonatura dei portuali di Trieste, pensi davvero che sia impossibile che Draghi, non potendo piegare questa resistenza, passi alla fine ad una specie di soluzione finale, di antica memoria?
Oddio, soluzione finale. Allora, non so se Draghi è la persona, diciamo così, deputata a fare questa cosa. Io temo fortissimamente, e questo l'ho ribadito anche in altre circostanze, che si possa arrivare, sì, certamente a qualcosa di più grave rispetto a quello che stiamo vivendo. Magari accostando più la nostra realtà a quella che in Cina stanno vivendo già da tempo, anche se diciamo così, a mo' di esperimento, credo che sia possibile, che anche noi si arrivi a una sorta di credito sociale. E quindi questa cosa devo dire mi atterrisce, perché credo che quella sì sarebbe davvero la fine di quelle che sono le nostre libertà, vere o presunte che siano ancora oggi.
Senti, Beatrice, eppure sono pochi quelli che trovano il coraggio di uscire allo scoperto e quei pochi che escono si espongono ad un sistema di ricatti, di diffamazioni molto violente. Pensiamo ad Agamben, a Cacciari, a Freccero, allo stesso Fusaro. Quanta gente secondo te non parla per paura pur non condividendo quello che sta succedendo?
Secondo me c'è qualcuno che non parla. Beh sì, ci sono delle persone che non parlano, ci sono delle persone che vivono un po' al bivio, nel senso che, sai, un po' all'italiana, no? Dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, come si dice in questi casi. Quindi, essere, come dire, senza un'idea definita, fa molto comodo. A qualcuno per poter mantenere comunque il suo posto di lavoro, per poter mantenere una certa situazione ancora stabile. Ci sono sicuramente persone che non si esprimono, ci sono persone che giocano proprio nell'ambiguità e forse sono anche le peggiori rispetto alle prime.
Senti Beatrice, tu pure fai informazione in rete. È cambiato secondo te il nostro mondo in seguito allo scoppio di questa psicopandemia?
Sì, credo che sia cambiato, e io in realtà ho cambiato anche io modo di fare comunicazione, nel senso che fino a che non ci siamo trovati in questa emergenza, insomma, mi sono per 30 anni occupata di spettacoli, di cultura. In generale, non ho mai toccato così da vicino certe tematiche. È stata per me, per esempio, un'esperienza abbastanza recente, però estremamente coinvolgente e devo dire, in questo settore ho trovato persone di ogni tipo, quindi grandi professionisti, accanto a persone che probabilmente lo sono meno, ma tutti hanno comunque l'intento di voler aiutare. Ecco, in questo senso, la libera informazione si differenzia dal mainstream. Nella libera informazione c'è, effettivamente un po' questa tendenza, questa voglia di, riuscire ad essere utili. Nel mainstream si lavora in un altro modo.
Senti Beatrice, spesso accusano il mondo della controinformazione di non saper fare squadra, di essere slegato, magari afflitto da gelosie e invidie interne. Non è un problema reale questo?
Eh beh, te l'ho detto prima, a volte sì, è un problema, secondo me. Nel senso che è strano che non si riesca a mettere insieme le persone, le professionalità, è un vero peccato perché tutti insieme sicuramente saremmo più forti e, come dicevo, non tanti piccoli Davide contro un'unico Golia, ma anche noi potremmo fare un fronte comune, unico, per poter contrastare questa situazione che comunque è impegnativa. E credo che i personalismi siano l'aspetto peggiore di tutta quanta questa cosa. E i personalismi, ma credo che forse fa parte dell'animo umano, non so quante persone sarebbero disposte a mettersi in secondo piano per una causa.
Senti, Beatrice, no, questo che dici è assolutamente vero. Spesso non c'è consapevolezza del fatto che i tempi che viviamo sono così difficili che non c'è spazio, diciamo, per inutili protagonismi. C'è qualcuno degli ospiti che in questi ultimi mesi, anni è passato dai tuoi microfoni che Pensi che possa offrire oggi un punto di vista particolarmente interessante per capire i nostri tempi?
Tu dici a parte Francesco
Sì.
Toscano?
Sì. Sì, io ti consiglio comunque di non prenderlo troppo sul serio, perché insomma, dicono che è un personaggio troppo istrionico. Comunque sì, a parte Francesco Toscano.
A parte Francesco Toscano, beh, direi. Oddio, adesso mi tocca fare figli e figliastri, non è una bella cosa. Ce ne sono alcuni. Allora faccio così: molto diplomaticamente ti dirò che ci sono delle menti eccezionali e anche delle persone estremamente versatili, nella comunicazione e così preparate. Che avranno molto, molto da fare anche in futuro. Questo mi permetto di dirlo come commento perché sono comunque nel settore radiofonico della comunicazione da qualche decennio e quindi, come dire, a naso potrei dirti che ci sono sicuramente persone valide, tante, tante persone valide nella libera informazione che meriterebbero un posto di rilievo anche altrove.
Bene, chiudiamo questa intervista rilanciando sul finire il libro di Beatrice, eccolo qui, Il pensiero degli altri. Grazie Beatrice per essere stata con noi.
Grazie, grazie a voi tutti, è stato veramente un grande piacere. Ciao.
Bene, cari amici di Visione TV, si conclude qui questo nostro ulteriore approfondimento. Vi ricordo che Visione TV è un progetto libero che si regge soltanto grazie alle vostre donazioni. Questi sono i numeri per effettuare un bonifico in nostro favore. Abbonatevi sul nostro sito www.visionetv.it. Grazie, alla prossima.